Dal Salmo 32. Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto.
Esultate, o giusti, nel Signore.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
Esultate, o giusti, nel Signore.
Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.
Esultate, o giusti, nel Signore.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette, lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la quinta domenica dopo l'Epifania, sempre secondo il rito ambrosiano. I Vangeli del tempo dell'Epifania raccontano i grandi segni compiuti da Gesù. A conclusione dell'episodio odierno si dice: questo fu il secondo segno che Gesù fece. Sono 7 i segni che vengono riportati dall'Evangelista Giovanni nel suo Vangelo, anche se i miracoli compiuti da Gesù sono molto ma molto di più. Così, a conclusione di questo quarto Vangelo, si dice che i libri e le biblioteche di tutto il mondo non potrebbero contenere i miracoli e le opere grandiose compiute dal Signore. E quindi sono 7 segni perché hanno un valore simbolico che adesso non stiamo ad esaminare, e questo è il secondo segno che Gesù compie. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao, si legge. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui, gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. E quando i genitori vedono morire un figlio, questa risulta una situazione, un momento drammatico, traumatico, perché solitamente le probabilità sono esattamente il contrario. È molto più facile che muoia un genitore avanti negli anni che non il proprio figlio. Scende a Cafarnao. Cana si trova in collina, Cafarnao in riva al lago. Quest'uomo non invia un'ambasciata, va lui direttamente a interloquire con questo maestro del quale ha sentito parlare tante volte, perché probabilmente la fama di Gesù ormai si era diffusa, va, si reca personalmente da questo guaritore per intercedere in favore del figlio. Ecco, questa è la situazione. Lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Come ha ricordato Padre Gianni, il Vangelo che abbiamo ascoltato ci ricorda il secondo segno compiuto da Gesù. Gesù stava tornando dalla Giudea verso la Galilea. Durante questo cammino aveva incontrato la Samaritana e adesso sta tornando a Cana, proprio Cana dove aveva compiuto il miracolo dell'acqua trasformata in vino. E appunto incontra questo funzionario del re che aveva un figlio a Cafarnao. Ecco, sembra che tra Cana e Cafarnao ci siano circa 25 chilometri da fare a piedi e quindi questo padre si era messo in cammino per un viaggio a piedi piuttosto lungo, sicuramente più di una giornata di cammino, in salita tra l'altro, per arrivare da Gesù. Ecco, se notiamo, ci sono dei paralleli interessanti fra il primo miracolo di Cana, quello appunto della trasformazione dell'acqua in vino, e questo secondo miracolo di Cana. Là, nel primo, c'era la richiesta della madre, di Maria, che ricordava la mancanza del vino, non hanno più vino. E qui invece c'è la richiesta di un padre che chiede a Gesù di intervenire per la vita del figlio. In entrambi i casi la reazione di Gesù in un primo momento è apparentemente strana, sembra apparentemente distaccata. A Maria, vi ricordate, dice: «Donna, no, cosa vuoi? Non è ancora giunta la mia ora». E qui al padre dice: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». In entrambi i casi quasi una reazione di rimprovero, ma è una reazione che serve a suscitare la fede incondizionata, perché in entrambi i casi si obbedisce alla sua parola. La donna, la Maria, dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». E qui Gesù risponde: «Va, dà un comando, tuo figlio vive». Ecco, se si obbedisce alla sua parola, i servi sulla sua parola riempiono d'acqua le giare. Qui sulla sua parola il dignitario non chiede: «Ma sei sicuro? Ma non vieni? Ma accetta di tornare a casa, si mette in cammino a fare altri 25 chilometri e crede che la parola di Gesù ha portato effetto. Forse, viene da dire, il funzionario poteva avere un suo schema, no, riguardo all'intervento di Gesù. Forse si immaginava Gesù che sarebbe venuto con lui, avrebbe celebrato una specie di rito, avrebbe imposto le mani a suo figlio sarebbe guarito. Ecco, aveva in mente un rituale magari spettacolare, e invece no. Gesù chiede semplicemente la sua parola, chiede l'obbedienza, la fede sulla sua parola. Anche noi magari certe volte abbiamo un'idea un po' troppo rituale, un po' troppo prodigiosa degli interventi del Signore nella vostra vita, no? Vorremmo manifestazioni di forza, di potenza, interventi quando e dove diciamo noi. Invece, forse anche con noi, Gesù si ferma alla parola, vuole che noi crediamo sulla sua parola, quella parola che dice: «Va, tuo figlio vive, va». Basta la parola, perché la parola del Signore è parola di Dio, è parola efficace, come nella creazione, no? Dio disse e le cose furono create. La creazione non racconta gesta particolari di Dio, no? Per tirare fuori dal nulla le cose che non c'erano, è semplicemente la parola. Dio disse e fu la luce, fu il mondo e furono gli alberi. Ecco, basta la parola. Anche noi è chiesto di andare oltre le nostre aspettative di manifestazioni prodigiose di Dio e fidarci esclusivamente della sua parola.
Io ho letto questo brano di Vangelo, subito mi sono venuti in mente anche gli altri due brani di Vangelo che vengono raccontati in Matteo e in Luca, e volevo un po' sottolineare le differenze che però fanno di tutti e tre i racconti una sola cosa. In questo Vangelo c'è questo funzionario del re che si reca da Gesù, perché dice: «Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio, poiché stava per morire». Quindi questo uomo, questo funzionario del re, fa questo cammino. Sono andata a vedere gli altri due racconti, quello di Luca e quello di Matteo, e in quello di Luca si parla del centurione. In quello di Luca, appunto, viene raccontato che il centurione non va da Gesù. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. In questo Vangelo, nel Vangelo di oggi, si parla del figlio e qui si parla del servo, nel Vangelo di Luca. E costoro giunti lo pregavano con insistenza e dicevano: egli merita che tu gli faccia questa grazia perché ama il nostro popolo. Gesù quindi si incammina con loro e quando non è molto distante dalla casa del centurione, questo centurione gli manda a dire: Signore, non stare a disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te, ma comanda con una parola e il mio servo sarà guarito. Quindi il centurione, diciamo che fa un atto di fede ancora più grande, perché non va direttamente da Gesù, manda i suoi adepti e oltretutto gli va incontro dicendo: guarda che non sono, cioè si riconosce indegno, riconosce la grandezza di Gesù. E magari non sa ancora bene chi egli sia, ma riconosce la sua grandezza e addirittura crede che basti una parola. Perché dice: ma comanda con una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io infatti sono uomo sottoposto a un'autorità e quando dico a uno va e gli va, a un altro viene ed egli viene. Quindi Gesù ammira, resta ammirato e rivolgendosi alla folla dice: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Quindi nel brano di Luca ancora di più risalta la fede di quest'uomo, la fede di questo centurione. Se poi andiamo a guardare il brano di Matteo, che comunque è molto, molto simile, c'è sempre il centurione che in questo brano invece va incontro a Gesù, anche lui, e dice: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. E anche qui Gesù dice: io verrò e lo curerò. Il centurione dice la stessa cosa del Vangelo di Luca: io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Quindi anche qui, come nel Vangelo di Luca, c'è questa fede, questo senso di indegnità e questa fede che magari vengono ripresi in un certo senso in un altro modo nel Vangelo odierno. In fondo anche nel Vangelo di Giovanni questo funzionario del re crede alla parola del Signore. Lui dice: scendi, Signore, prima che il mio bambino muoia. Qua poi si parla del figlio e non di un servo. E Gesù gli risponde: va, tuo figlio vive. E anche qui comunque c'è questa fede che spinge il funzionario del re ad andare. Obbedisce a Gesù e si mette in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i servi a dirgli: tuo figlio vive. Quindi lui fa un atto di fede inizialmente, perché crede alla parola del Signore e si incammina verso casa, ritorna verso casa, dove poi incontra i servi che dicono: tuo figlio vive. Quindi alla base di questo Vangelo e anche di quelli che ho citato prima, più che il miracolo, che comunque c'è stato, perché di fatto il servo e il figlio sono guariti, prima ancora c'è questo discorso di fede. C'è questa fede che opera il miracolo, perché io credo che la potenza di Gesù abbia bisogno poi della fede per essere attiva. E quindi sì, certo che Gesù ha guarito, ma ha guarito grazie alla fede che questi uomini hanno avuto, alla fede che si è basata sulla parola. E allora io, pensando un po' a noi, dico: ma noi abbiamo questa fede sulla parola? Noi leggiamo la parola sapendo che è parola di verità, che è parola di vita? Crediamo alla potenza della parola, alla parola che, se ci crediamo veramente, può spostare le montagne, può compiere i miracoli? Mi viene in mente che il Papa adesso ha istituito la terza domenica del tempo ordinario, la dedicata appunto alla domenica della parola. E anche questo è un modo per farci capire quanto la parola sia importante, quanto possa segnare la nostra vita, quanto possa recare una fede più grande alla nostra vita. Ecco che allora abbiamo davvero bisogno di masticarla, cioè di leggerla, ma non solo di leggerla, di farla diventare nostra, di farla calare dentro di noi. Mi vengono in mente alcuni brani dell'Antico Testamento dove il Signore ordina di mangiare il rotolo del libro, perché penetri, perché veramente venga assimilato, no? E credo che anche noi dobbiamo imparare proprio a farla nostra questa parola, a mangiarla, perché possa operare nella nostra vita, e non solo nella nostra vita, ma nella vita di tutto il mondo, perché tutti e tre i brani, quelli che ho citato prima di Luca e di Matteo e questo di Giovanni, si rivolgono a uomini che non fanno parte del popolo di Israele. Sono pagani, sono i gentili, sono quelli lontani dal Signore. Eppure questa parola si rivolge direttamente a loro e trova in loro chi li ascolta, trova in loro persone che la ascoltano, che la fanno propria. Questo è ancora una cosa ancora più bella da pensare, no? Che il Signore Gesù si rivolge a tutti, ai vicini e ai lontani, e che il suo chiamare tutti può davvero avere un risvolto di miracolo, come in questo caso, no? Che davanti a delle persone che in fondo non facevano parte del popolo eletto, ma hanno avuto la fede di credere alla sua parola, il miracolo si è compiuto e la guarigione è avvenuta.
Abbiamo detto più volte che il vero miracolo di questo testo è la fede nella parola, è la potenza di questa parola che viene ascoltata con fede. C'è un altro problema in questo testo, che è il problema di tutti noi, di ciascuno di noi, dell'essere umano, ossia il problema della malattia e della morte, e in fondo questo è il nostro vero grande problema. Il problema che si scontra molto spesso anche con la fede. Ciascuno di noi, penso, ha provato spesso nella vita una crisi di fede proprio causata da questo problema, dalla sofferenza, dalla malattia e dalla morte. E Gesù risponde a questo problema risponde con una parola, con la sua parola: tuo figlio vive. Questo è la prima sottolineatura che volevo fare. La seconda sottolineatura è che in questo Vangelo c'è un'esperienza che è la nostra stessa identica esperienza, e cioè Gesù è assente, non è presente a questo figlio che sta male e che poi muore, è assente ed è distante. E per noi è la stessa identica cosa: Gesù è distante, non l'abbiamo incontrato fisicamente, dobbiamo fidarci di questa parola che ci viene detta, come è stato ricordato molto bene sia da Marco che da Irene. E allora, come posso vivere la mia vita? Come posso sentire che opera ancora oggi il Signore nella mia vita, no? L'abbiamo detto, è proprio l'ascolto, quella meditazione, quel ruminare di cui parlava Irene prima, della parola. E in fondo, se ci pensiamo bene, l'abbiamo detto tante volte, ma è importante ripetercelo, la fede o la fiducia in fondo è proprio il fondamento di tutta la nostra vita. Non possiamo vivere senza fede e senza fiducia. Diciamo che nel Vangelo questa è la prima volta, è il primo incontro che facciamo con questo tema importante del morire, del fatto che siamo mortali, del problema grosso della sofferenza, del limite umano. E allora il Signore in questa parola di oggi ci fa capire qual è la strada. Innanzitutto viene detto che questo funzionario chiede a Gesù, lo prega. Con la traduzione dice anche quella più aderente al testo, che lo prega. Ecco, la preghiera, che nasce proprio dalla parola precario, sentirsi appunto limitato, precario, bisognoso di aiuto, ecco, lo mette in comunicazione con Gesù. Ecco, la preghiera è proprio la strada, la congiunzione tra questo desiderio di vita che ciascuno di noi porta dentro di sé, nonostante tutti i limiti umani, il non arrendersi alla malattia e alla morte, e appunto il Signore che risponde a questo desiderio di vita. Il limite diventa proprio il luogo per ciascuno di noi per incontrare Dio. Tante volte non si risolvono i problemi con la preghiera, i problemi rimangono così come sono, ma cambia il nostro sguardo sui problemi. Tante volte penso che sia capitato a noi, dopo un momento di preghiera anche semplice, umile e anche molto arido, di ritrovare poi una forza sconosciuta, di guardare la vita con occhi diversi. Ecco, la preghiera non sempre viene ascoltata così come la facciamo al Signore, però attraverso questa comunicazione profonda e misteriosa che c'era allora tra questo funzionario e che c'è ancora oggi tra noi e il Signore, avviene qualcosa di straordinario. Cambia il nostro sguardo sulla realtà, lentamente ma profondamente. Ecco, penso che questo sia un aspetto molto importante. E poi c'è un altro punto molto molto importante di questo Vangelo. Il Signore ci fa capire che la morte in sé non è tanto la morte fisica che conta, perché tutti siamo mortali, tutti prima o poi ci ammaliamo e moriamo, ma ci fa capire che la vera morte è il modo con la quale viviamo i rapporti con il Padre e tra di noi, tra noi fratelli. Infatti questo Vangelo fa proprio vedere questo cambiamento, no? Il nome del funzionario cambia, da funzionario del re diventa uomo, poi diventa padre, e appunto il figlio da bambino diventa ragazzo e poi diventa figlio. Cioè è proprio in questa relazione con il Padre che cambia tutta la nostra vita. Cioè la fede trasforma la nostra vita e i nostri rapporti, da rapporti di morte, di potere, che purtroppo avvengono a tutti i livelli, in famiglia, nel mondo del lavoro, esercitiamo rapporti di potere, molto spesso diventa un modo per affermare noi stessi. Ecco, il Signore in questa parola ci sta dicendo: questa è la vera morte. Se tu entri in relazione con me, trasformi la tua vita, non hai più bisogno di usare gli altri, non hai più bisogno di esercitare un potere sugli altri, ma puoi semplicemente amarli perché tu sei figlio, sei fratello.
È importante, mi sembra importante evidenziare che quando Gesù sente la richiesta di questo padre, di questo funzionario del re, non si rivolge direttamente, non risponde direttamente a quest'uomo: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Sembra che Gesù quasi disdegni in un primo momento non raccolga l'intercessione, la supplica che quest'uomo sofferente, ma si rivolga alla folla, alle persone presenti, dicendo loro, insomma, se non vedete i segni voi non credete. E sembra che devii, in un certo senso, la supplica di questo personaggio. Ma è semplicemente un anticipo di quello che poi succederà, è un anticipo di quello che si rivelerà in questo personaggio, perché questa persona, questo padre, di fatto accoglie la richiesta, la indicazione del figlio, perché l'uomo ribatte, ma scendi ora, prima che il mio bambino muoia. E Gesù dice, va, la tua fede ti ha salvato, va, tuo figlio vive, va, stai tranquillo, che succederà questo. Quindi è un invito, un insegnamento per noi. Quando noi andiamo dal Signore a chiedere qualche cosa, sembra quasi che prima Lui si debba rivelare, si debba manifestare con un segno. E invece no, mentre è in cammino, nel cammino di ritorno, gli vengono incontro i servi e gli dicono, guarda che adesso non c'è più bisogno, tuo figlio vive. E questo uomo chiede, ma a che ora? Un'ora dopo mezzogiorno, ieri la febbre lo ha lasciato. Questo è un particolare che sembra essere insignificante, però di fatto troviamo che la fede è un cammino, è un rivolgersi al Signore, ma camminare immediatamente senza che il Signore apri il miracolo immediatamente, subito dopo la tua richiesta. Secondo, la fede non è fideismo, perché quest'uomo si pone delle domande, ma a che ora è successo? Ma sarà mica per caso che a un certo punto questo figlio, per motivi imponderati e sconosciuti, si ritrova ad essere guarito? A che ora? E questa ora coincide esattamente con l'ora, con il momento preciso nel quale Gesù dice a quest'uomo, va, va, scendi, la tua fede ti ha salvato, tuo figlio vive. Ecco, anche questo per noi è un insegnamento, a procedere nella vita guardando al Signore, facendo riferimento a Lui, non attendendosi tutto da Lui prima di cominciare a rimboccarci le maniche, camminare intanto che facciamo riferimento a Lui e poi vagliare anche quelle che sono le situazioni della vita, controllare se effettivamente quello che è successo dentro la nostra esistenza, che può essere miracoloso, se lo è, oppure non è semplicemente la conseguenza di situazioni umane che si sono assommate. Cioè l'andare avanti nella vita con fede, senza fideismo, senza la pretesa di miracolismo, senza la pretesa che tutto venga da Dio, ma anche noi dobbiamo dare e fare la nostra parte.
Diamo uno sguardo anche alle altre due letture che la liturgia ci propone questa domenica. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, in particolare dall'ultima parte, siamo al capitolo 66, è il cosiddetto terzo Isaia. Sono una raccolta di scritti, questo terzo Isaia, che sono collocabili storicamente dopo, subito dopo l'esperienza dell'esilio di Babilonia. E questa esperienza dolorosa, drammatica sicuramente, però ha cambiato profondamente la religiosità di Israele e il modo anche con cui lui guardava gli altri popoli, perché non avendo più il tempio che era stato distrutto dai babilonesi per offrire sacrifici, Israele ha dovuto ripensare un po' il suo culto, ha dovuto interiorizzarlo di più, legarlo soprattutto alla lettura, alla conoscenza della parola di Dio, la Torah, e all'ubbidienza alla sua legge, quindi una religiosità più interiorizzata. E poi anche l'atteggiamento nei confronti dei popoli pagani è cambiato, perché ha fatto esperienza Israele, diremmo oggi, della diversità. Si è trovato in Babilonia con altri popoli che non erano i pagani dei popoli primitivi cananei che lui aveva conosciuto lì nel deserto, ma erano popoli comunque evoluti, che in qualche modo erano anche portatori di valori, e allora Israele comincia ad aprirsi a una prospettiva più universale, capisce che forse tutte le genti sono in qualche modo dentro nel piano di alleanza di Yahweh. E questa lettura dice proprio questo, no? Dice che saranno i dispersi di Israele che porteranno la conoscenza di Dio anche a questi popoli, e anche da loro, e anche loro verranno a Gerusalemme, no? Dice così, stralcio alcuni versetti: io porrò in essi un segno e li manderò alle nazioni, a quelle che non hanno sentito parlare di me. Essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ecco, e tutte le genti verranno come offerta al Signore, così come i figli di Israele portano l'offerta. Ecco, c'è questo popolo che non è più solo Israele, che viene a Gerusalemme per onorare, per portare offerte. E dice ancora di più: anche tra loro, inteso i popoli stranieri, mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. Ecco, vedete che la prospettiva si sposta più che sull'appartenenza, sul tema della fede, no? È quel tema della fede che abbiamo già sentito nel Vangelo come fede del funzionario, e che viene ripreso poi nella seconda lettura da San Paolo, che su questo tema, soprattutto nella lettera ai Romani, lui picchia molto forte. Ci dice San Paolo: fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo la promessa, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Sappiamo che San Paolo sosteneva proprio questa tesi, che non è tanto l'obbedienza a delle leggi scritte, a dei precetti, a delle osservanze, a dei rituali, che ti giustifica, quindi che ti salva, che ti rende gradito e accetto a Dio, quanto piuttosto la fede in Lui, no? In Lui che si è manifestato e ha salvato in Cristo. Eredi dunque, prosegue San Paolo, si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia. Ecco, secondo la grazia vuol dire gratis, cioè affinché non sei tu che ti meriti con l'altezza delle tue opere o dei tuoi comportamenti o con la tua osservanza, perché la salvezza, l'essere al cospetto di Dio salvati, è un regalo che Dio ti fa per grazia, appunto. E in tal modo, prosegue, la promessa si assicura per tutta la discendenza, non solo per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo. Ecco, anche questa lettura quindi è centrata sul tema di quello che è realmente importante per accostarsi a Dio, che è il tema centrale della fede, del credere alla sua parola.
Thank you.
riprendiamo per concludere sempre qui dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di questa quinta domenica dopo l'Epifania. Un segno. Voi chiedete segni. Non credete. Forse è anche vero. È vero, Signore, che la nostra è una piccola fede. Qualche volta un fantasma di fede. È vero anche che a te a volte o spesso ci rivolgiamo quando abbiamo bisogno, quando non ne possiamo più, quando abbiamo un cuore che scoppia. Ebbene, è come se il pianto di quel padre avesse cancellato il tuo rimprovero per la nostra povera fede, una fede che vuole vedere. Tu non resisti al pianto. Ti fermi all'insistenza di quel padre, al suo volto, come se tu lo ascoltassi per la prima volta. Ti sta dicendo, Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Ti senti strappare il cuore e gli dici, va, tuo figlio vive.
Ecco, riassumendo un po' la lettura di questo Vangelo di oggi, di Giovanni e anche le altre due letture che ha citato bene Marco, in fondo noi dobbiamo fare questo sforzo, chiamiamolo sforzo, ma forse è brutto dire sforzo, questo atto di fiducia, questa fede nel Signore Gesù che libera, nel Signore Gesù che dà la vita, nel Signore Gesù che salva, che dà la vita, lo vediamo bene in questo brano di Vangelo, dove appunto si parla della vita, tuo figlio vive, quindi vuol dire che la parola che agisce dà la vita, non solo dà la vita dopo una malattia, dopo una morte, ma dà la vita, dà quella vita che ci spinge a credere, a sperare, ad amare, a lottare per la salvezza nostra e per la salvezza dei nostri fratelli. Sono una fede e una parola che danno vita, e sono una fede e una parola che si basano sulla grazia del Signore, quindi sulla gratuità, non tanto sui nostri sforzi, ma sulla sua grazia, sul suo desiderio di salvezza, che è un desiderio di salvezza che non riguarda soltanto ciascuno di noi, ma che, come abbiamo già detto, riguarda tutti gli uomini, è una salvezza che è per tutti. Quindi abbiamo ricevuto un messaggio e una parola di grande speranza. Il nostro Signore Gesù è un Signore che davvero è Signore della storia e ha desiderio che noi tutti viviamo nella gioia, viviamo nella pace e non perdiamo la speranza in questa salvezza che è gratuita e che ci viene donata e che viene donata a noi e attraverso la nostra testimonianza viene donata anche agli altri. In questo brano di Vangelo infatti si dice alla fine e credette lui con tutta la sua famiglia. Vuol dire che dalla testimonianza di fede di quest'uomo poi la fede è passata anche a quelli della sua casa e così deve essere per ciascuno di noi. Poi l'ultimo canto era sullo Spirito Santo e io ho pensato che senza Spirito Santo non c'è fede, non c'è parola, non c'è vita, non c'è testimonianza, non c'è grazia, non c'è salvezza. Quindi preghiamo che lo Spirito Santo perché ci doni queste ricchezze inesauribili che provengono dal cuore di Gesù Cristo, ma che appunto lo Spirito rende saldi nella nostra vita, nel nostro cuore. Con questo augurio vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica. Ciao da Irene,
Angela,
Marco
e Padre Gianni.